al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Essere cristiani significa considerare la via di Gesù Cristo come la via giusta per essere uomini, come quella via che conduce alla meta, ad un'umanità pienamente realizzata e autentica. In modo particolare vorrei ripetere a tutti i giovani e le giovani in questa 25ª giornata mondiale della gioventù che l'essere cristiani è un cammino, o meglio un pellegrinaggio, un andare insieme con Gesù Cristo, un andare in quella direzione che Egli ci ha indicato e ci indica. Ma di quale direzione si tratta? Come la si trova? È un'ascesa alla vera altezza dell'essere uomini. L'uomo può scegliere una via comoda e scansare ogni fatica. Può anche scendere verso il basso, il volgare. Può sprofondare nella palude della menzogna e della disonestà. Gesù cammina avanti a noi e va verso l'alto. Egli ci conduce verso ciò che è grande, puro, ci conduce verso l'aria salubre delle altezze, verso la vita secondo verità, verso il coraggio che non si lascia intimidire dal chiacchiericcio delle opinioni dominanti, verso la pazienza che sopporta e sostiene l'altro.
Sono le parole di Papa Benedetto XVI che ha pronunciato nell'omelia della celebrazione liturgica della Domenica delle Palme. Buongiorno a tutti, al microfono in direttissima, lo diciamo sempre, dallo studio 9 di 105 Live, Emanuela Campanile. Allora, diamo subito il benvenuto a Luigi Amicone, direttore del settimanale Tempi, rivista di cronaca, dossier, idee e analisi, con una versione anche telematica www.tempi.it. Luigi, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, tempi abbastanza pesanti per la Chiesa, soprattutto per gli attacchi che arrivano per mezzo dei mass media, e il Santo Padre ha fatto un riferimento chiaro a quello a cui ogni cristiano è chiamato, non solo ad affidarsi a Dio, seguendo la figura di Gesù, ma cercando di essere coraggiosi, un coraggio che implica verità. Ovviamente questi giorni e la cronaca appunto sugli avvenimenti di quanto sta succedendo ci aiuta a fare un'analisi in proposito. Luigi.
Sì, è evidente che siamo in presenza di un'onda mediatica che punta direttamente al cuore della Chiesa e a una denigrazione totale. Paradossalmente, nel momento in cui c'è un Papa che è stato così chiaro, così netto, come nella vicenda della lettera ai cattolici irlandesi, si accanisce appunto una propaganda che è assolutamente ideologica. Vorrei proprio citare, perché mi è ritornato tra le mani, un'osservazione del grande Eric Auerbach, studioso della letteratura, che diceva che l'ideologia proprio consiste in questa tecnica del riflettore, cioè di tutto un ampio discorso di fatti si illumina una piccola parte tenendo all'oscuro tutto il resto, e si dicono delle verità parziali che pretendono essere tutta la verità. In questo modo, questo era lo stile dell'ideologia goebbelsiana nazista, e purtroppo oggi viviamo tempi oscuri da questo punto di vista, dove è evidente che non c'è nessuna volontà di ricerca della verità e quindi di un contesto definito come definito limitato anche i fatti di disonestà, per dire, e di menzogna anche citati dal Papa che ci sono stati all'interno della Chiesa Cattolica come in qualsiasi famiglia umana.
Infatti Ratzinger, sottolineiamolo, Ratzinger non smentisce o nasconde nulla, tutt'altro. Il problema è affrontare le cose con lealtà intellettuale, con verità.
Perfetto, cosa che invece è evidente è questa disonestà che colpisce, ma la disonestà sta emergendo, perché è chiaro che anche in questi giorni, quando si torna a parlare in un modo strumentale contro il celibato, contro la dottrina della Chiesa in materia di sacramenti, quando si tenta di reintrodurre questioni che non hanno nulla a che vedere con i fatti, si capisce che la denuncia è strumentale ad altro, cioè è strumentale al fatto che la Chiesa dovrebbe rinunciare a essere se stessa, dovrebbe rinunciare addirittura al Papa. Questo è il grande sogno da sempre dei nemici della Chiesa, perché il vero punto di contraddizione è Pietro, colui il quale è senza patria, colui il quale non si adatta alla mentalità dell'epoca, che chiede un'interpretazione della morale adatta all'ideologia dell'epoca. Questa è la sostanza di tutto.
Certo. Tra l'altro vorrei segnalare un articolo a firma di Alessandro Zaccuri, pubblicato il 27 marzo, contro la Chiesa perché smetta di essere Chiesa, pubblicato da Avvenire. Vi leggo solo, lo faccio per i nostri ascoltatori, le prime due righe, l'incipit. Dal punto di vista del New York Times probabilmente c'è un solo modo per uscirne: la Chiesa smetta di essere Chiesa. Era quella che chiedeva già nel 2002, quando lo scandalo dei crimini sessuali commessi da sacerdoti esplose negli Stati Uniti. Appunto, gli editorialisti del New York Times iniziarono a gareggiare, dice Zaccuri, con i colleghi di altre testate prestigiose degli Stati Uniti nella spregiudicata arte dell'equivoco. Vorrei a questo punto, se Luigi può rimanere ancora con noi qualche istante, farvi sentire un'intervista a cura di Sergio Centofanti al Vescovo Betori. Siamo a Firenze, sentiamo allora l'analisi di Betori su quanto sta succedendo.
Direi anzitutto che siamo di fronte ad un'evidente manipolazione dei dati. Basta rileggere il modo con cui Avvenire ha ricostruito proprio quest'oggi le accuse che vengono portate dal New York Times per capire come i fatti possono essere ricostruiti in maniera diametralmente opposta alle accuse che vengono fatte al Santo Padre. Io qui posso portare quella che è la mia diretta esperienza di arcivescovo di una diocesi d'Italia che si è trovato a doversi confrontare con questo tipo di problematiche e che ha sempre trovato nella congregazione la massima attenzione e direi la massima severità di fronte al fenomeno. Non si insabbiano queste cose nella congregazione della dottrina della fede.
In Africa e Asia i cristiani vengono crocifissi, bruciati, rapiti e uccisi. In Occidente alcune lobby scelgono la strada volteriana del calunniate, calunniate, qualcosa resterà. Lei vede una strategia?
Ma sono due fenomeni tra loro collegati, nel senso che ciò che è in gioco è la libertà della Chiesa. Però sono anche due fenomeni diversi tra di loro, perché l'uno, quello che vede la sofferenza di tanti nostri fratelli toccati nella loro stessa vita, attiene alla libertà del culto. Qui invece mi sembra che il mondo occidentale contesti alla Chiesa di essere un soggetto che abbia un ruolo all'interno della società. Quello che dà fastidio mi sembra è che la Chiesa sia un soggetto come un'agenzia educativa riconosciuta dalla gente per la sua autorevolezza, e questo dia fastidio a chi vorrebbe invece spadroneggiare in queste nostre società occidentali senza alcuna remora e alcun riferimento etico. Importante secondo me è non cedere alla tentazione di staccare il popolo dai pastori, perché il tentativo è chiaramente questo, staccare il popolo dai pastori.
Già nella celebre Via Crucis del 2005 l'allora cardinale Ratzinger parlava della sporcizia nella Chiesa. Una delle frasi più dure di Gesù, una macina appesa al collo, e proprio contro chi scandalizza i più piccoli. Come affrontare questo momento di grande sofferenza per la Chiesa?
Innanzitutto ci vuole il realismo di cui appunto è testimone il Santo Padre, il realismo del riconoscimento che c'è un problema, che non è un problema della Chiesa, ma è un problema dell'educazione, tocca a tutte le agenzie educative, quindi anche la Chiesa. E ne basterebbe un solo caso nella Chiesa per allarmare la Chiesa al massimo grado. Occorre quindi una grande presa di coscienza, che significa un impegno al discernimento delle vocazioni, eliminando tutti coloro che hanno problematiche di tipo psicologico a sfondo sessuale in modo particolare, e d'altra parte poi anche una netta presa di posizione di isolamento di tutti coloro che avessero manifestato tendenze di questo genere, in modo tale che non ci sia più la possibilità per costoro di entrare a contatto con i ragazzi e con i giovani. Questo d'altra parte è la linea della Santa Sede e io ne posso essere testimone.
Giuseppe Vettori, arcivescovo di Firenze, Luigi Amicone, direttore del settimanale Tempi, ancora con noi. Non so se vuoi concludere, visto che tra l'altro se ci si connette al vostro sito www.tempi.it voi in evidenza mettete un'analisi dal titolo "Prete pedofilo, ecco com'è andata veramente", poi sotto un link "Strilli e grida non aiutano le vittime dei pedofili".
Sì, dobbiamo prendere anche con serenità, come ha detto il Papa, il chiacchiericcio mondano è questo, e il tema è quello appunto della riduzione della Chiesa entro le mura delle chiese. L'obiettivo in Occidente è quello di appunto non farla parlare, separare, dividerla al suo interno. Ricordiamo che il New York Times fu il giornale che all'indomani del discorso di Ratisbona prese una posizione simile a quella del Parlamento pakistano, chiedendo al Papa le scuse per quello che aveva detto, cioè è l'esponente massimo di quel nichilismo occidentale che vuole cacciare la Chiesa e perseguitare la Chiesa in Occidente. Quindi prendiamo atto che c'è questa lotta per la libertà religiosa, per la libertà di testimoniare ciò che si è incontrato anche in Occidente, in una forma diversa dalla persecuzione di altri paesi, e c'è da stare di fronte e affrontarla con tutti gli strumenti della cronaca, della critica, della cultura.
E del buon senso soprattutto, e lealtà intellettuale, che non c'è, questo lo dico, mi prendo la responsabilità, spesso non esiste proprio. Allora, grazie a Luigi Amicone, ricordo direttore di Tempi, e poi ancora la versione, cioè la versione cartacea, ma anche quella telematica, tempi.it. Luigi, grazie per essere stato con noi.
Grazie, grazie a voi.
Allora, al telefono abbiamo un altro ospite, Pino Ciocciola, giornalista e scrittore, autore con Lucia Bellaspiga di Eluana i Fatti, edizione Ancora, per farsi un'opinione, ma anche autore di altri libri molto interessanti. Tra questi, quello su Luigi Di Liegro, prete di Frontiera, il prete che riscattò gli ultimi, e poi, edito dalle Paoline, La scuola assassina, San Giuliano. Allora Pino, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a chi ci ascolta, buongiorno a te.
Allora, così, a volte leggendo quello che ci propongono i giornali mi avvilisco, perché mi viene da pensare, ma quanto dobbiamo lavorare perché la verità venga davvero fuori? Ma siamo perdenti, il circolo mediatico sembra stritolare ogni altra voce. Tu sei uno che va al di là dell'evidenza, sei uno che scava. A questo punto qual è il tuo parere? Siamo davvero quasi con le mani legate, oppure la nostra voce si può far sentire e può arrivare?
Dunque, non so se siamo perdenti, ma francamente non mi interessa saperlo. Credo ci siano buone battaglie, le definivo, che vanno combattute anche addirittura per assurdo avendo la consapevolezza di perderle. Non credo che abbiamo le mani legate, credo invece che tu mi dicevi ti avvilisci seguendo i mezzi di informazione. Siamo in due sicuramente, anzi forse siamo di più. In realtà però se permettiamo all'avvenimento di impadronirsi di noi stessi, lì sì siamo perdenti. L'avvenimento deve essere, come posso dirti, benzina, deve essere una sfida da raccogliere. Probabilmente penso ad Eluana, l'ultima grande vicenda sulla quale menzogne sono state distribuite a piene mani. Bene, noi non siamo mai stati ad esempio invitati nelle grandi reti nazionali a parlare di Eluana, non importa, stiamo girando l'Italia, facciamo almeno 2-3 incontri a settimana, qualche volta davanti a 50 persone, più spesso davanti a 3 o 400, dove andiamo a raccontare cose davanti alle quali la gente si stupisce, si sorprende. La gente non sa ad esempio che Eluana dopo 2 anni dall'incidente in pieno stato vegetativo pronunciò 2 volte in maniera comprensibile, scrivono, si legge nelle cartelle cliniche, la parola mamma, che dopo 2 anni e mezzo si legge sempre nelle cartelle cliniche, apriva e muoveva, se stimolata, la mano sinistra. La gente non sa, e mi fermo a questo terzo esempio, ce ne sarebbero almeno una trentina. L'autopsia sul corpo di Eluana ci dice che aveva nelle palme delle sue mani i segni delle unghie, evidentemente a Lecco, segni che non aveva nei 17 anni precedenti, evidentemente a Udine negli ultimi giorni se le era strette davvero con forza. Ma senza entrare adesso nella vicenda legata ad Eluana, tornando a quello che mi chiedevi, assolutamente noi abbiamo il dovere, è un dovere, lo abbiamo dal punto di vista... Io sono un uomo prima che un giornalista, lo abbiamo intanto dal punto di vista evangelico, se crediamo in Dio. Credo che anche gli atei lo abbiano, perché il dovere della verità, a maggior ragione per chi fa il nostro mestiere, è davvero tale, cioè un dovere. E lo abbiamo quando incontriamo la gente che soffre, perché è vittima di un'ingiustizia, perché è vittima di una infamia. Siccome a noi il Dio ha dato evidentemente, non perché siamo bravi, ma in base alle sue decisioni che spesso sono incomprensibili, siccome a noi ha dato forse la possibilità di fare qualcosa in più, se noi non facciamo questo qualcosa in più, che appunto significa andare a cercare e raccontare la verità, forse diventiamo più colpevoli degli altri.
Tu sei un giornalista, hai la possibilità, gli strumenti per andare anche da solo a cercare i fatti, la verità, come sono andate le cose. Immagina invece una persona che fa un altro lavoro e si trova davanti a decine di testate. Da che parte volgere lo sguardo? Cosa e come confrontare le notizie che arrivano?
Ti rispondo come cerchiamo di dire negli incontri che facciamo raccontando la vicenda di Eluana. La verità, l'unica, è quella che può essere dimostrata attraverso i fatti, o ad esempio nella vicenda di Eluana attraverso le certificazioni. Il resto è, anche qui le cose vanno chiamate con il loro nome, lavaggio di cervello. Noi giriamo con tutta la documentazione clinica che riguarda Eluana, ad esempio. Il problema per chi non fa il nostro mestiere è davvero complicato. Quando mi capita di parlare ai ragazzi dico l'ideale sarebbe leggere 10 giornali al giorno, ma come noi siamo costretti a fare. È chiaro che non si può fare per ragioni economiche e per ragioni di tempo, magari cambiare testata o magari addirittura essere così bravi a discernere da capire chi racconta le verità e chi invece non serve nemmeno arrivare a mentire, basta omettere pezzi di verità per plasmare una mente e quindi fare. Certo è che a me non ha mai fatto paura chi la pensa diversamente da me, affatto. Spesso ho imparato. A me fa paura e francamente molta rabbia chi cambia e trucca le carte sul tavolo.
Tu in qualche modo hai parafrasato le parole del Papa all'omelia. Santo Padre ha detto... Il Santo Padre, siamo tutti sullo stesso livello, non preoccuparti. Allora il Santo Padre dice: Gesù conduce verso la disponibilità per i sofferenti. Tu dici: la verità la trovo ascoltando i sofferenti.
Assolutamente sì.
E questo è stato ed è il leitmotiv dei tuoi articoli e dei tuoi libri.
Non so perché, ma non ho mai amato gli ambienti, le enclave particolarmente raffinati o sofisticati o comunque particolarmente alti, tra virgolette, né come censo né come estrazione sociale. Io mi trovo molto meglio a passare una cena con i ragazzi in una comunità terapeutica, e credo soprattutto, però, al di là delle mie caratterialità, che la verità si trovi davvero nei semplici e insieme ai semplici. Chi soffre, chi sta soffrendo, comunque chi ha sofferto, ha una visione diversa anche delle cose reali, molto meno parziale, molto più pragmatica, molto più vera, o almeno molto più verosimile. Se si ha l'umiltà di mettersi al loro fianco, davvero si riesce a capire molto molto di più, almeno questo è quello che succede a me.
Io ringrazio Pino Ciociola, vorrei ricordare ancora in particolare due libri. Il primo, scritto con Lucia Bellaspiga, dal titolo Eluana, i fatti, per farsi un'opinione, edizione Ancora, e poi La scuola assassina di San Giuliano. Ci puoi velocemente dare un flash di quest'ultimo libro e perché magari leggerlo?
L'ultimo libro, il libro su San Giuliano, parli di quello su San Giuliano?
Sì,
ovviamente.
Sì.
Il libro su San Giuliano uscì fuori un anno dopo appena la scossa che uccise 27 bimbi e una maestra, 26 morirono su, 27esimo morì un mese dopo a Roma al Bambin Gesù. La verità fu evidente da subito, fu assolutamente evidente da subito anche a noi, perché non siamo certo né architetti né ingegneri. Diciamo che per 7 anni e mezzo si tentò in modo di nasconderla, occultarla, come quasi sempre dal Vajont in poi accade in questo paese. Stavolta io ringrazio Dio e un pochino anche gli uomini, 2 mesi fa la sentenza definitiva della Cassazione ha stabilito che esistono 5 colpevoli almeno. Credo che quei bimbi, io scrissi allora che stavano giocando sulle ginocchia di Dio, credo che adesso continuino a giocare sulle ginocchia di Dio e probabilmente sorridendo un pochino di più.
Grazie a Pino Ciociola, grazie per essere stato con
grazie
noi.
Grazie a voi, permettimi solo di augurare a chiunque ci ascolta ovviamente una Pasqua davvero di pace innanzitutto interiore.
Ricambiamo, grazie.